Sì, perché non è un posto che mi piace, penso che anche non essere adatto a questo, e per questo rinvio sempre il compito che ogni tanto Gino mi vuole dare di portare un pensiero da parte del Signore. Ma credo che il Signore mi ha guidato così, credo, spero di essere, di dire ciò che il Signore mi ha messo sul cuore e di dirlo nella verità che lui insegna nella sua parola. Quindi questo argomento me l'ha messo il Signore sul cuore dopo aver letto Apocalisse capitolo 14, e diciamo subito comunque che ci troviamo in un periodo che è chiamato il periodo della grande tribolazione. Siamo alla fine della seconda parte della grande tribolazione verso poi il millennio. E quindi è un periodo che non ci riguarda, non è il nostro periodo, perché noi viviamo nel periodo della grazia. Ma quello che mi ha fatto riflettere sono le cose che fanno i 144.000 uomini che sono stati riscattati dal Signore. Quindi queste quattro cose che loro andranno a fare dopo essere stati riscattati mi ha colpito molto, e credo che sono quattro cose che le possiamo applicare anche a noi oggi, là che viviamo nel periodo della Chiesa o della Grazia. Allora vi invito ad aprire la parola di Dio in Apocalisse capitolo 14. E il titolo che ho dato a queste riflessioni è I riscattati del Signore. E dice così: e cantavano un cantico nuovo davanti al trono e davanti alle quattro creature viventi e dagli anziani. E nessuno poteva imparare il cantico se non quei 144.000, i quali sono stati riscattati dalla terra. Essi sono quelli che non si sono contaminati con donne, perché sono vergini. Essi sono quelli che seguono l'agnello dovunque vada. Essi sono stati riscattati di fra gli uomini per essere primizie a Dio ed all'agnello. E nella loro bocca non è stata trovata menzogna, sono irreprensibili. Allora, diciamo, quindi le due cose qui poi sono stato toccato è anche il verbo riscattati, che troviamo due volte, e come dicevo prima, la condotta di questi 144.000 uomini. Allora, partiamo subito dal dire che riscattato vuol dire riacquistare mediante consegna di denaro, di beni, quanto è caduto in mano di altri, significa anche liberare e redimere. E al versetto 3 troviamo da che cosa questi uomini sono stati riscattati. Ci dice subito che i quali sono stati riscattati dalla terra. Quindi che cosa ci parla la terra? In Genesi 3,17, a causa del peccato dell'uomo, la terra è stata maledetta da Dio. Quindi ci parla della maledizione di Dio. E poi anche in 2 Pietro 3,17, parlando della terra, dice: mentre i cieli d'adesso e la terra per la medesima parola sono custoditi, essendo riservati al fuoco per il giorno del giudizio e della distruzione degli uomini empi. Quindi ci parla anche del giudizio di Dio. Ma quindi qua però quindi la terra quindi è sinonimo di giudizio, e giudizio significa anche è sinonimo di perdizione. Perdizione, cioè quegli uomini, tutti gli uomini sono perduti agli occhi di Dio a causa di che cosa? A causa di quella disubbidienza, a causa di quel peccato che poi è passato su tutti gli uomini, perché tutti hanno peccato. Quindi qua riscattati, possiamo dire uomini che sono stati riscattati da che cosa? Dalla condanna eterna che era su tutti gli uomini. Ma in che modo questi uomini sono stati riscattati da questa condanna? Lo troviamo al capitolo 7, versetto 14, ve lo leggo io per brevità. E quelli che vengono, allora abbiamo detto, scusate, che ci troviamo nel periodo della grande tribolazione, quindi le persone in questo periodo come venivano riscattate dalla condanna eterna, quindi dal giudizio di Dio, dalla perdizione eterna? Apocalisse 7,14, beh dai, leggiamolo, e dice: quelli che vengono dalla grande tribolazione e hanno lavato le loro vesti e le hanno imbiancate nel sangue dell'agnello. Quindi come venivano salvati? La veste ci parla della dignità di una persona, ci parla del servizio di una persona, ma ci parla anche della vita di una persona. Quindi queste persone da che cosa sono state salvate? Tramite che cosa? Tramite le opere? No, è bellissimo. Tramite il sangue dell'agnello, quindi tramite il sangue di Cristo. Poi che cosa troviamo ancora? Dopo essere stati comprati, che cosa ha fatto il Signore verso questi uomini? Lo troviamo sempre in Apocalisse 3, ma Apocalisse 7, versetto 3, ma anche Apocalisse 14, versetto 1. Leggiamo Apocalisse 14, versetto 1. Parlando di questi 144.000, dice: poi vidi che, ed ecco l'agnello che stava in piedi sul monte Sion, e con lui erano 144.000 persone che avevano il suo nome e il nome di suo padre scritto sulle loro fronti. Bellissimo. Quindi dopo essere stati riscattati, che cosa ha fatto? Il Signore li ha sigillati. Quindi sigillare ci parla di marchiare, è sinonimo di appartenenza a qualcuno. Il vocabolario diceva anche di testimonianza. Quindi questi uomini che cosa hanno fatto? Portavano sulla loro fronte il nome del Signore. Mi sono chiesto perché sulla fronte? Credo che sulla fronte indica anche una posizione dove è visibile a tutti. Quindi questi uomini erano stati riscattati dal Signore, portavano il nome del Signore, e questo nome che portavano doveva essere visibile a tutte le persone che vivevano in quel periodo. E poi cosa sono diventati questi uomini dopo che il Signore li ha sigillati col suo nome? Apocalisse capitolo 7, versetto 3, ve lo dico, è semplicissimo: sono diventati i servi del Signore. E cosa dice il Signore nei Vangeli? Cosa è richiesto a un servo? Che sia trovato fedele, ubbidiente a chi? Al suo padrone. Quindi qual era poi il compito che avevano ricevuto questi riscattati del Signore, che sono diventati i servi del Signore? Dovevano portare il messaggio della salvezza a tutto il mondo. È vero, ci parla di 144.000, un numero chiuso, facevano parte del popolo di Dio e quindi avevano questo ministero. Dio gli aveva affidato di portare il messaggio della salvezza a coloro che ancora in quel periodo erano perduti. E adesso arriviamo alle quattro cose che fanno questi servi del Signore dopo che sono stati riscattati. E leggiamo i versetti 4 e 5. Beh, guarda, ve li cito io, dice subito: allora, sono quelli che non si sono contaminati con donne, la prima cosa. Seguono l'agnello dovunque vada, sono primizie a Dio e sono irreprensibili. Allora, diciamo subito che sono coloro che non si sono contaminati con donne. Non sapevo questa cosa volesse dire. Ho chiesto a fratello Gino, mi ha detto che ci parla di consacrazione. Quindi questi uomini avevano ricevuto questo ministero dal Signore e l'avevano reputato come la cosa più importante della loro vita, che soddisfava pienamente la loro vita e il loro cuore. Un po' come quando le persone E quindi anche i loro, addirittura i loro bisogni fisici. È un po' come quando la gente andava ad ascoltare il Signore, che si dimenticava addirittura di mangiare, non sapeva più che cosa volesse dire mangiare, perché era talmente trasportati, rapiti, dalla parola di Dio, che avevano dimenticato anche i loro bisogni fisici. E questi uomini si erano quindi consacrati per quest'opera particolare, quindi avevano deciso addirittura di non sposarsi. Consacrare significa dedicarsi, donarsi, offrirsi, darsi interamente. Questi uomini si erano dedicati interamente per il Signore e per questo servizio. E quante persone oggi si dedicano interamente a molte cose, no? Ci dedichiamo interamente allo sport, alla musica, alla politica, anche al lavoro. Ultimamente sono andato a fare una visita e c'era un amico che giocava con me a pallone, mamma mia, era più di 25 anni, l'avevo riconosciuto un po' così perché l'ho visto un po' bello pienotto, ho detto dai, allora ci siamo messi a parlare e lui fa un po' una specie di infermiere così, e allora mi ha detto che prima di entrare in ospedale qua a San Raffaele, lui cosa faceva? Lavorava in pronto soccorso ed era reperibile 24 ore su 24. Quindi ha detto: Massimo, mi ero dedicato completamente al lavoro, vedevo solo quello, facevo solo quello. Però questo, mi ha detto, Massimo ha compromesso il mio matrimonio. Quindi vedete un po', un uomo che si era dedicato, mi ha detto, Massimo, in maniera incredibile, mi ero dedicato totalmente al lavoro. E quindi cosa vuol dire questo però? Questo non vuol dire che questi uomini che si sono consacrati al Signore e non si sono sposati, questo non significa che oggi io per consacrarmi al Signore non mi devo sposare. No, ognuno ha il suo ministero. L'Apostolo Paolo dice: io vorrei che tutti gli uomini, servitori di Dio, siano come me. Però se uno arde, si sposi, cosa fa? Non pecca, dice l'Apostolo Paolo. Quindi si può essere consacrati, dedicarsi al Signore anche da sposati. Poi, il secondo punto, che cosa troviamo di questi uomini? Seguono l'agnello dovunque vada. Che bello. Quindi, allora mi sono chiesto, perché seguo qualcuno, no? Seguire significa andare dietro a qualcosa o qualcuno. Dice anche tenere dietro. Allora mi sono chiesto, quando seguo una persona? Quando magari mi fa stare bene? Quando magari la pensa come me? Quando magari mi piace? Quando magari ne sono innamorato? Quante persone seguono tante cose? C'è chi segue la sua squadra di calcio. In che modo? Dove la segue? In trasferta, dappertutto. Troviamo sugli stadi gli striscioni. Arrivo da, non so, da Palermo, no? E magari giocano in Austria. Quindi fanno un sacco di chilometri per seguire. Che cosa? È la loro squadra. Oppure i cantanti. Io vedo i miei colleghi che quando ci sono dei concerti, mamma mia, prenotano i biglietti 3, 4, 5 mesi prima, perché vogliono seguire il suo cantante o la sua cantante preferita, e non si stancano di seguirli, ma sono pienamente contenti di farlo. Perché? Perché è il loro idolo, perché gli piace, perché ne sono innamorati. E poi è bello perché quello che mi ha toccato è tenere dietro. È bello il significato, tenere dietro. Il Signore mi ha portato subito in Timoteo, dove dice, l'Apostolo Paolo dice al giovane Timoteo: quanto a te, tu hai tenuto dietro al mio insegnamento. Che bello. Quindi seguire una persona vuol dire anche seguire il suo insegnamento. E quando si segue l'insegnamento di una persona, come si diventa? La si imita. Stesso modo di camminare, stesso modo di muoversi, stesso modo di pensare, stesso modo di parlare. Allora il Signore mi ha ricordato un altro episodio. Atti capitolo 4, versetto 12. parla di Pietro e Giovanni, che ad un certo punto, davanti ai religiosi di quel tempo, cosa hanno fatto? Hanno parlato da parte del Signore, avevano riconosciuto due cose, fratelli e sorelle, che erano popolani senza istruzione, ma un'altra cosa, eh? Che il Paolino lo sa, erano stati bellissimo. E riconoscevano che erano stati con Gesù. Ed erano religiosi, fratelli, religiosi. E poi cosa hanno fatto ancora questi uomini? Sono primizie a Dio. E primizia ci parla tutti penso voi lo sapete, ci parla dei prodotti della terra che maturano per primo. Ci parla di qualcosa di raro e di pregiato. Ma la scrittura ci parla di primizia anche come qualcosa di santo. E santo è, se la primizia è santa, anche gli altri sono santi, dice. Quindi qualcosa di santo vuol dire appartato, messo da parte. Per che cosa? Questi uomini erano messi primizie, erano messi da parte per il Signore a fare che cosa? Leggiamo 1 Corinzi capitolo 6, versetto 15. Visto che 1 Corinzi capitolo 6, versetto 15. Guardate cosa fa una primizia, fratelli e sorelle. E questo ci fa capire che anche da sposati si può essere primizie del Signore. E voi conoscete la famiglia di Stefana. Sapete che è la primizia dell'Acaia e che si è dedicata al servizio dei santi. Non è quello il passo? Non ho detto 15, 16, scusate. Scusate, capitolo 16, ho detto 6, 15, sì. Versetto 15. E voi conoscete la famiglia di Stefana, sapete che è la primizia della Caia e che si è dedicata al servizio dei santi. Cosa fa una primizia? Si dedica al servizio dei santi, che bello. E cosa dice il Signore? Se avete dato un bicchiere di acqua a uno di questi piccoli, a chi l'avete fatto? A me. Servire i santi vuol dire servire il Signore. Questi uomini, se erano queste primizie di questi uomini riscattati, cos'è che erano? Erano servi in mezzo al popolo di Dio, ma anche del Signore. E ricordiamoci una cosa, che il servizio o chi servire ce lo scegliamo noi. Vi ricordate Giosuè capitolo 24 versetto 15? Ad un certo punto si rivolge a chi? Al popolo di Dio, i riscattati dell'Egitto. Cosa gli dice? Gli dice: troviamo che se vi sembra sbagliato servire il Signore, scegliete oggi chi volete servire, agli dèi dei vostri padri, agli dèi degli Amorei, ma quanto a me e alla casa mia serviremo l'Eterno. Servire è una scelta, lo scelgo io, chi, come e quando. Questi uomini, questi 144.000, avevano scelto di servire il Signore in quel periodo della grande tribolazione, in quel periodo dove le persone erano ancora, c'erano molte persone ancora perdute. E poi cosa vediamo ancora? Che il quarto punto, erano irreprensibili. Un'altra caratteristica di questi servi del Signore: erano irreprensibili. Che significa irreprensibili? Dice che non si può muovere nessuna critica, rigorosamente corretto, impeccabile, inattaccabile. Ma in che cosa erano irreprensibili nel mangiare, nel modo di lavorare, nel modo di studiare, nella condotta. Dice qualcosa in più. Erano irreprensibili. L'abbiamo letto? Non è stata trovata menzogna nella loro bocca. Quindi erano irreprensibili in quanto non dicevano menzogna. Allora mi sono chiesto, perché? Come potevano anche non dire una menzogna? Come si fa a non dire una menzogna? Cosa dice Matteo capitolo 12, versetto 34? Dall'abbondanza del cuore la bocca parla. Ah! E se voi sapete cosa vuol dire abbondanza? Vuol dire proprio fuoriuscire, essere in quantità superiore al bisogno. Tante volte si dice ho mangiato tanto, sono pieno, non ho bisogno più di nulla. Non ci sta più niente. Allora che cosa avevano fatto questi 144.000 uomini? Cosa, che erano irreprensibili in quanto non dicevano menzogne? Avevano riempito il loro cuore della parola di Dio, della verità. Se io riempio il mio cuore della verità, dirò la verità. Quindi hanno curato questo loro bisogno di riempire il loro cuore della parola di Dio per non mentire, cosa che invece non hanno fatto Anania e Safira. Sempre due uomini, due servitori del Signore, riscattati anche loro dal giudizio di Dio, ma cosa hanno fatto? Come mai Satana ha riempito? Quindi non era abbondante della parola di Dio. Quindi cosa è successo? Che il nemico ci ha potuto mettere il suo seme. Hanno mentito e sono morti. Non sono stati irreprensibili. Allora, cosa dire di noi? Abbiamo detto che questi 144.000 riscattati vivevano in un altro periodo, ma il loro atteggiamento lo possiamo applicare anche a noi oggi. Allora, perché anche noi? Perché anche noi siamo stati riscattati dalla maledizione della legge. Siamo riscattati anche noi, stati riscattati per mezzo del sangue di Cristo ed abbiamo ricevuto che cosa? Il suggello dello Spirito Santo. Siamo diventati figli, ma anche servitori del Signore. Allora facciamoci qualche domanda. A chi o a che cosa mi sto consacrando? Che priorità do alla mia vita? Poi, che insegnamento sto seguendo nella mia vita? È quello della parola di Dio o sono i miei ma, i miei come, i miei forse, i miei perché, o sto seguendo magari l'insegnamento di qualche mio fratello, di qualche mia sorella che magari mi portano anche fuori strada? Oppure chi abbiamo deciso di servire? E un'altra domanda, cosa abbonda nella mia bocca? Possono dire di me che il mio servizio, la mia condotta, il mio parlare sono irreprensibili? Ci troviamo davanti a un uomo a cui ci ha dato l'esempio in tutta la sua condotta. Quindi nel fare la volontà del Padre, nell'amare l'uomo peccatore, nel dare la sua vita, nella sua bocca non è stata trovata nessuna menzogna, quindi un uomo in cui ci ha lasciato un esempio. E perché ce l'ha lasciato? Affinché anche noi, come i riscattati del Signore, possiamo imparare ad essere come il Signore, persone irreprensibili. E non è un'utopia esserlo, dipende tutto a cosa ci siamo consacrati, quale insegnamento, qual è la nostra primizia, qual è il nostro insegnamento e qual è il nostro amore qui sulla terra. Sia benedetto il nome del Signore. Amen. Amen.
Allora, qualche minuto di preghiera lo possiamo avere. Voglio ringraziare. ringraziare il Signore per la parola che ci ha dato attraverso il fratello Massimo. Ci permette di farci un esame alla presenza e prima di avvicinarci ai simboli. È stato un messaggio semplice, diretto, chiaro, efficace ed è, credo, quello che noi abbiamo bisogno. Almeno, parlo per me, ma solo per voi. Quindi prima di far passare i simboli, breve preghiera.
Padre, grazie per la salvezza che ci hai donato, grazie ancora che quest'oggi ci hai voluto parlare. Padre, fa che non possiamo solo ascoltare, ma mettere in pratica quello che ci dici, perché vogliamo crescere sempre di più davanti alla tua parola. E grazie che tramite il tuo sangue hai purificato ogni nostro peccato, Padre. Hai vinto la morte e hai reso vincitore anche ognuno di noi. Grazie, nel nome di Gesù. Amen.
Amen. Signore Padre, vogliamo adorarti, ringraziarti per la tua parola, Signore potente, Signore, per il messaggio di questa mattina ancora, che la tua parola ancora ci ha rivolto. Sì, oh Padre, come abbiamo visto, è possibile e non impossibile vivere una vita irreprensibile, perché la tua parola, Signore, non è una parola umana, una parola limitata, ma una parola potente che va al di là di quello che noi possiamo pensare, immaginare. Signore, ti diciamo grazie, perché abbiamo visto degli uomini, Signore, che si sono dedicati totalmente a te, e questo è quello che tu desideri per ciascuno di noi. E vogliamo ricordare, come già è stato ricordato, tu per questo, Signore, hai mandato il tuo figliolo Gesù Cristo, colui che, Signore, ha dato interamente la sua vita per ciascuno di noi, ha versato il suo sangue per ciascuno di noi, ci ha fatto vedere il modo in cui vivere, Signore, su questa terra per piacerti. Sì, oh Padre, vogliamo benedirti per tutto l'insegnamento che noi riceviamo della tua parola per il nostro bene. Vogliamo ricordarlo, Signore, che è tutto per il nostro bene. Così, oh Padre, vogliamo benedirti nel nome di Gesù.
Amen.
Amen.
Amen. Signore Padre Santo, grazie per questo tempo prezioso, per la parola che ci hai donato quest'oggi, ma soprattutto, Padre Santo, grazie per il dono ineffabile della vita eterna che abbiamo ricevuto in Cristo Gesù. Persone rigenerate dal suggello dello Spirito tuo Santo, e lo vediamo, Padre Santo, nella gioia che abbiamo di servirti, l'amore per il prossimo e l'amore per i fratelli. Ti ringraziamo di cuore, Padre Santo, che questa settimana possiamo essere quella luce, possiamo essere quel sale in questo mondo di tenebre, che possiamo veramente vivere la gioia di una comunione intima. È in questo che tu ti manifesti, in un cuore desideroso di onorarti, di santificarsi, di consacrarsi. È qui che lo Spirito tuo Santo abbonda e si manifesta in tutta la sua potenza. Ti ringraziamo di cuore, Padre Santo. Voglio pregarti per ciascuno dei fratelli, voglio ringraziarti, e questo lo faccio in Cristo Gesù, che con te è benedetto in eterno.
Amen. Signore, vogliamo ringraziarti ancora questa mattina perché siamo alla tua presenza, e alla tua presenza, oh Padre Celeste, vogliamo ricordarci che tu, Signore, hai guardato i nostri cuori quando eravamo in mezzo alla folla, quando gridavamo, Signore, perché cercavamo del cibo, cercavamo qualcosa che potesse soddisfare la nostra vita. Signore, tu non ci hai saziati, non ci hai dato qualcosa per il momento e basta, ma hai provveduto, Signore, a qualcosa di spirituale, che era veramente ciò di cui noi avevamo bisogno. Vogliamo ringraziarti, Signore, perché tu hai provveduto veramente alle nostre afflizioni. Tu hai visto il nostro cuore che sentiva il bisogno di cercare un riposo. Signore, tu hai visto che eravamo delle persone senza pastore, senza guida, che vagavamo nel buio. E Padre Celeste, ecco, tu veramente hai risolto tutti questi nostri problemi interiori attraverso la persona di Gesù Cristo. E questa mattina, Signore, ogni giorno della nostra vita, noi non veniamo a tuo cospetto con delle parole imparate a memoria, ma perché, Signore, abbiamo sperimentato nella nostra vita che veramente Tu sei il tutto per noi. Abbiamo sperimentato nella nostra vita, Signore, che quel macigno pesante che si chiama peccato, che schiacciava la nostra vita giorno dopo giorno, sempre di più, è stato completamente tolto da ognuno di noi. Vogliamo ringraziarti perché tutto questo l'hai fatto per mezzo di Cristo Gesù. Ma, Signore, questa mattina ci ha ricordato, ecco, attraverso la Tua parola, e non a caso davanti a questi simboli, prima di spezzare il pane, prima di prendere il vino, ci ha ricordato, Signore, che Tu ci hai riscattati per un motivo preciso. Ci hai riscattati perché Ti apparteniamo. Signore, il prezzo che Gesù Cristo ha pagato per noi è stato un prezzo che ci ha strappati da questo mondo e, Signore, da colui che ci teneva sottomessi, da colui che ci schiavizzava per appartenere a Te. E, Signore Dio, addirittura ci hai dato la capacità nella persona del Tuo figliolo Gesù Cristo e per la presenza dello Spirito Santo nei nostri cuori di poter essere quello che Tu desideri che noi siamo, esattamente come 144.000. È vero, Signore, stiamo parlando di un momento che avverrà ancora, stiamo parlando di persone che avevano un compito specifico, ma altrettanto vero, Signore, che Tu davanti a questi simboli ci ricordi che anche noi siamo delle persone speciali per Te, persone che Tu hai voluto appartare per fare prima di tutto una cosa importante, lodarti, adorarti con la nostra vita. E anche se questa mattina, Signore, Ti stiamo adorando con la nostra voce, Tu vedi nell'intimo del nostro cuore, Tu vedi, Signore, la nostra adorazione, il nostro riconoscimento, il nostro bisogno di Te giorno dopo giorno attraverso la nostra vita. Perciò, Signore, noi Ti adoriamo, Ti ringraziamo per tutto quello che Tu hai fatto per noi, Ti ringraziamo, Signore, perché la morte di Gesù Cristo ha cambiato le nostre vite. E, Signore, vogliamo anche chiederti con tutto il cuore di aiutarci a vivere per la Tua gloria, perché noi Ti apparteniamo, perché questo è il Tuo desiderio, perché questo era lo scopo, Signore, del sacrificio di Cristo Gesù. Sia lodato, Signore, e benedetto il Tuo nome in eterno. Amen.
Amen. Padre Celeste, Signore Dio nostro e Dio meraviglioso, noi vogliamo dare a Te tutta la lode, l'adorazione e la gloria, perché Tu solo ne sei degno, e Signore, perché Tu ci hai salvati dalla morte eterna, dalla condanna eterna, Signore, e ci hai fatto Tuoi figli, Signore o Padre. Noi veramente per questo Ti vogliamo adorare, perché Tu ci hai dato qualcosa che noi non meritavamo, e per questo non riusciamo a star zitti e vogliamo adorarti. Signore, grazie per la Tua parola che ci hai voluto rivolgere ancora questa mattina, perché, Signore, Tu ci ami e ci ami di un amore indescrivibile. E per questo, Padre, Ti vogliamo chiedere, se noi non abbiamo vissuto in queste caratteristiche, Ti chiediamo perdono. E Padre, perché non è così? E se noi non viviamo secondo queste caratteristiche, che senso ha vivere il Vangelo, Signore? Se noi viviamo così, che vita è questa? Perché, Signore, Tu vuoi che noi viviamo una vita per il nostro bene, e se una vita che ci soddisfa, e l'unica cosa è viverla come Tu vuoi, consacrati a Te.